ancora senso investire sui mercati emergenti? E soprattutto, cosa ci possiamo aspettare dalla Cina nell'immediato futuro? È una domanda che si stanno facendo molti investitori negli ultimi tempi, sia perché i mercati emergenti hanno conosciuto una flessione negli ultimi tempi, sia perché sulla stampa si leggono ogni giorno notizie circa le tensioni degli Stati Uniti con la Cina e in generale con l'Occidente. E dato che per molti mercato emergente è quasi sinonimo di Cina, ho deciso di girare questo video per entrare nel merito di quello che è il rapporto dell'Occidente in generale con i paesi emergenti e soprattutto per capire se, come e quando investire appunto sui paesi in via di sviluppo, su quei paesi che possono potenzialmente darci dei rendimenti più elevati a fronte di rischi ovviamente maggiori. Bentornato sul canale YouTube di Affari Miei, io sono Davide Marciano e sono il cofondatore di Affari Miei. Affari Miei è una società di educazione e consulenza finanziaria indipendente e a partire dal 2014 con la nostra attività ci occupiamo di guidare gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio patrimonio a farlo in maniera efficiente. Se questa è la prima volta che sei qui sul canale, ti invito a iscriverti cliccando il tasto che trovi qui in basso e attivando anche la campanella delle notifiche, così che YouTube ti avviserà quando pubblicheremo nuovi contenuti. Se già ci conosci, ti invito a schiacciare un bel pollice verso l'alto, così da permettere all'algoritmo di YouTube di diffondere questo contenuto. Fatte le dovute premesse di rito, direi che possiamo entrare nel merito di questo contenuto. Per discutere approfonditamente di questo tema, ho deciso di invitare uno dei massimi conoscitori italiani della questione. Con noi oggi, infatti, ci sarà Fabio Scacciavillani, economista e asset manager, coautore del libro Il furto del millennio, come la Cina ha turlupinato e depredato l'Occidente, nonché coautore anche lui di un canale molto interessante che linko in descrizione e che vi invito a seguire, nonché già noto probabilmente al pubblico di Affari Miei perché ospite recentemente al nostro evento Casa Sanremo Invest di qualche mese fa, e anche qui in descrizione ci sono tutti i riferimenti per approfondire. Direi che possiamo cominciare subito la nostra analisi in compagnia di Fabio Scacciavillani, subito dopo la sigla. Rieccoci in compagnia del nostro ospite Fabio Scacciavillani, a cui do il bentornato su Affari Miei. Ciao Fabio e grazie per essere qui con noi.
Ciao Davide, un saluto a tutti i tuoi, come devo chiamarli, fan, clienti, ammiratori, ma amici, diciamo, del canale.
Un po' e un po', dai, ci sono quelli che guardano i nostri video, ci sono i fan, ci sono i clienti, quindi diciamo che è un pubblico eterogeneo sotto questo punto di vista. Fabio, io, come dicevo nella nostra introduzione, ti ho invitato per parlare di un tema che è molto importante per noi che ci occupiamo di investimenti e mercati finanziari, che è quello appunto del futuro della Cina. E tu non hai usato giri di parole, ci hai picchiato proprio in maniera pesante perché hai parlato di furto del millennio. Quindi ti farei subito la domanda più difficile, ti chiederei perché siamo di fronte a un furto e soprattutto cosa è oggetto di questo furto.
Allora, dobbiamo partire da una considerazione oggettiva, no? Da un'evidenza sotto gli occhi di tutti. La Cina, nel giro di una generazione, è passata da una condizione di carestie endemiche che provocavano milioni di morti, no? Durante il periodo maoista, essere la prima economia del mondo, se calcoliamo il PIL con il criterio della parità di potere d'acquisto, seconda economia del mondo se utilizziamo il metodo tradizionale in dollari. Come è stato possibile questo salto? È stato possibile perché la Cina, come un po' tutti i paesi che sono allo stadio iniziale dello sviluppo, ha iniziato a copiare, a riprodurre manufatti occidentali, magari di qualità inferiore, i giocattoli, i mobili, e poi piano piano si è accorta che questo modo di acquisire know-how attraverso copie, attraverso riproduzioni, un po' rubacchiando idee nelle fiere, sui cataloghi, eccetera, eccetera, fotografando i prodotti quando i manager cinesi venivano in Occidente, era un modo molto efficace per coprire un gap tecnologico di cui la Cina soffriva. E allora, piano piano, a livello di governo, diciamo di apparato statale, che in Cina comprende i ministeri, in particolare il Ministero per la Sicurezza dello Stato, che è quello che gestisce le agenzie di intelligence, di militari e di aziende pubbliche, si è creato un complesso in cui è stato dato l'ordine, il compito, di acquisire tecnologia di punta, di frontiera, dall'Occidente, dal Giappone, dall'Australia, dalla Corea, dove fosse possibile, con metodi poco ortodossi che vanno dall'hackeraggio allo spionaggio di tipo tradizionale, alla corruzione di manager, ai ricatti. E quindi il mio libro documenta queste attività attraverso episodi acclarati, cioè non è un libro che fa ipotesi, sviluppa teorie complottiste, eccetera, eccetera. No, va a prendere i documenti dei tribunali, le sentenze che condannano spie o impiegati infedeli, riporta le valutazioni delle indagini condotte da società specializzate nel contrasto all'hackeraggio, va a analizzare anche documenti ufficiali, perché paradossalmente, che i cinesi ne facciano gran mistero di queste attività, vengono teorizzate su pubblicazioni ufficiali, e ci sono poi addirittura dei piani ben noti che hanno un nome particolare, ad esempio il piano dei 1000 talenti, messo in piedi dal governo cinese, è un piano che mira ad attirare scienziati occidentali o scienziati di etnia cinese nel sistema di ricerca e sviluppo pubblico cinese, in modo da acquisire sia i risultati delle ricerche, sia i metodi con cui queste ricerche vengono condotte, perché non è che oggi nei laboratori si lavori con gli alambicchi e le provette. Ci sono dei metodi molto sofisticati per arrivare a trovare innovazioni, a sviluppare nuovi prodotti, nuovi farmaci, nuove tecnologie, eccetera, eccetera. E questo know-how della ricerca è forse la parte più preziosa del corpus di conoscenze che noi in Occidente abbiamo, e penetrare e quindi acquisire questo tipo di informazioni, tecnologie, di know-how, di metodologie messe a punto nei decenni consente di fare un salto tecnologico, un salto di conoscenze, un salto verso la frontiera dell'innovazione che altrimenti richiederebbe investimenti colossali, tempi indefiniti e risorse umane che la Cina non ha, perché per quanto sia un paese di 1.400.000.000 di persone, i tecnici, i manager, insomma quelli col capitale umano di caratura mondiale, sono pochi rispetto all'Occidente, non parliamo rispetto all'Italia, ovviamente che è un paese piccolo da questo punto di vista, non particolarmente avvezzo all'innovazione, ma stiamo parlando di Germania, Regno Unito, Canada, Giappone, Corea e poi gli Stati Uniti, che sono un po' l'epicentro dell'innovazione, il motore che dà avanti questi processi in Occidente.
Certo, tra l'altro hai detto una cosa in apertura, che appunto la Cina è passata in una generazione dall'essere un paese sostanzialmente povero all'essere un paese che in qualche modo sta lanciando una sfida all'Occidente e agli Stati Uniti. E come sai, soprattutto per chi investe, la Cina negli ultimi anni o decenni addirittura è stata quasi sinonimo di mercati emergenti. Quindi la domanda che ti farei alla luce di questo furto del millennio, che ha comunque permesso, piaccia o no, ai cinesi di fare questo grande balzo in avanti, per usare una parola che gli piace tanto, alla luce di questo, a tuo avviso oggi la Cina è ancora considerabile un mercato emergente, un paese emergente, oppure dobbiamo considerarlo un'area economica sviluppata e quindi in concorrenza diretta e sullo stesso livello di Stati Uniti ed Europa?
Allora, qui parlo da professionista della finanza che ha fatto diverse operazioni in Cina. Per dirvene una, di cui, diciamo così, si sa perché è pubblica, insomma, non pubblica informazione, noi quando ero al fondo sovrano dell'Oman abbiamo partecipato alle IPO di Haitong, che è una banca, cioè la descrivono come la Goldman Sachs cinese, Hong Kong Electric, che è la società di distribuzione dell'elettricità di Hong Kong, la migliore utility di elettricità al mondo, dal mio punto di vista, almeno di quelle che ho visto, con un tasso di blackout che è lo 0,1% su 100 anni, no? Poi abbiamo anche investito in Bank of China Aviation, che finanzia l'acquisto di velivoli, insomma, Boeing ed Airbus per varie aerolinee, quindi conosco la Cina da questo punto di vista. La Cina è un asset class a sé, cioè l'idea che esista un asset class chiamata mercati emergenti di per sé è fuorviante. È un po' come l'idea dei BRICS, no? Adesso vanno di moda i BRICS, allora cioè, andate a leggere i geni sui social, dice, ah, adesso i BRICS provocheranno degli sconquassi, saranno quelli che mettono in riga l'Occidente, i BRICS demoliranno il ruolo internazionale del dollaro, saranno, grazie alla loro popolazione di miliardi di individui, i nuovi portabandiere dello sviluppo mondiale. I BRICS sono Brasile, Russia, India, Cina e poi ci hanno aggiunto il Sudafrica. Tra l'altro questa sigla BRIC venne coniata dal mio capo quando era Goldman Sachs, si chiama Jim O'Neill, e quindi per indicare i maggiori paesi emergenti dell'epoca mise insieme le iniziali dei loro, del nome dei loro paesi, e quindi coniò questa roba BRIC, che in inglese evoca il mattone, no? Che è scritto BRIC con la K, però. E quindi sono paesi disomogenei, e se uno vuole investire in India deve fare una serie di considerazioni completamente diverse da quelle che si fanno se vuole investire in Russia. Penso che sia evidente anche a chi non si occupa di finanza professionalmente. Idem, se uno vuole investire in Cina è diverso dall'investimento in Sudafrica. Quindi in generale i mercati emergenti, e anche mercati emergenti tra l'altro è un'etichetta di marketing coniata credo a cavallo tra gli anni 80 e 90 per indurre gli investitori a considerare luoghi un po' più esotici. Prima di mercati emergenti questi paesi venivano descritti come terzo mondo. No? Chi ha più primavere sulle spalle come me, quando era giovane, sentiva parlare di terzo mondo, cioè di paesi poveri, o addirittura di quarto mondo, paesi dove si faceva letteralmente la fame. Uno di questi era la Cina. Quindi anche questi mercati emergenti era un modo più elegante per descrivere fenomeni di sviluppo, per esempio nelle tigri asiatiche, no? Thailandia, Malesia, Singapore, Taiwan, negli anni 90, e questa etichetta non si riferisce a paesi o economie omogenee, si riferisce a paesi a uno stadio di sviluppo inferiore a quello dell'Occidente. Ciò detto, quando uno decide di investire nei mercati emergenti, o prende un ETF tipo quelli che fanno, diciamo che hanno come target l'MSCI Emerging Market, oppure deve fare delle valutazioni molto più complicate di quelle che si fanno se uno vuole investire, non so, in Austria, e deve tener conto di specificità che nel caso della Cina sono molto complicate da capire. Perché la Cina non è un'economia simile a quella di un paese sviluppato, di un paese europeo, non so, del Canada, ma anche del Messico. È un'economia sotto il controllo dello Stato, nel bene e nel male. Quindi, tanto per cominciare, lo yuan, che è la moneta cinese, per chi non lo sapesse, non è possibile scambiarlo sui mercati delle valute, perché ci sono dei controlli sulle esportazioni di capitale. Quindi già questo fatto mette la Cina in una posizione diversa da tutti gli altri paesi dove questi movimenti di capitale non sono proibiti o fortemente limitati. Poi è un sistema in cui il governo, il Partito Comunista, esercita un'influenza preponderante. In tutte le imprese cinesi c'è il commissario del popolo, quindi c'è una influenza diretta sia nelle imprese pubbliche, e quello è ovvio, sia nelle imprese private. E abbiamo visto che quando qualcuno ha cercato di alzare la testa, tipo Jack Ma di Alibaba, è arrivata la randellata. Jack Ma è sparito. Non si sa dove sta, ogni tanto riemerge. Però, quindi è un'economia molto centralizzata, molto soggetta alla discrezionalità delle decisioni governative, e quindi prima di capire dove investire bisogna fare non solo un'analisi dei bilanci, bisogna fare un'analisi politica e geopolitica della situazione. E aggiungo che questo è un momento molto difficile per la Cina, perché queste dichiarate ambizioni di supremazia globale adesso hanno innescato una reazione dell'Occidente, in particolare dell'America. La reazione è partita dai primi mesi della presidenza Trump, con dazi e altre misure di pressione sulla Cina. Queste pressioni e queste misure sono state intensificate, e quindi l'ultimo comunicato dei G7, fa un esempio, toni molto molto duri contro la Cina, ne parla praticamente in linguaggio diplomatico, ma in sostanza come un nemico, come una minaccia, punta a tutta una serie di capitoli di contenziosi aperti tra Cina e paesi occidentali. Quindi il mondo è cambiato, per cui la Cina è stato un grande beneficiario della globalizzazione. Oggi questo processo è in stallo, o quantomeno va ridefinito. Si sente parlare di decoupling, cioè di separazione tra le economie occidentali e la Cina. Io quando parlo poi di occidentali includo anche quelle che geograficamente non sono economie occidentali, tipo Giappone, Corea, ovviamente Taiwan, Australia, Nuova Zelanda, e ci inserisco anche un po' l'India, ecco, che ha una posizione ambigua, ma tendenzialmente ha dei contenziosi di frontiera aperti con la Cina, quindi non è incline a schierarsi con Pechino, e l'istinto comunque è sempre di essere nell'alveo occidentale, oggi come oggi, piuttosto che nell'alveo anti-occidentale. Quindi, per tornare alla questione dell'investimento in Cina, è chiaro che questi grandi benefici della globalizzazione la Cina li perderà, e già si vede che crescita del PIL è rallentata fortemente. Le difese contro queste operazioni di hackeraggio, di guerra ibrida, di furto di proprietà intellettuale, queste operazioni verranno contrastate, quindi non saranno più facili come state in passato, quando 10 anni fa di cyber security nelle aziende era proprio un tema per addetti ai lavori, 20 anni fa al massimo si pensava all'antivirus. Il mondo è cambiato. La facilità con cui la Cina ha potuto compiere questo balzo da paese alla fame a prima o seconda potenza mondiale
venuta meno,
e quindi c'è anche un aspetto molto concreto che riguarda i microchip. Chi non lo sapesse, a ottobre del 2022 l'America ha vietato l'esportazione di microchip di ultima generazione verso la Cina. A questo embargo hanno aderito tutti i paesi, ma soprattutto tutte le aziende della filiera dei microchip, cominciare da quelle giapponesi, coreane, e soprattutto per quel che riguarda l'Europa, la ASML, che è un'azienda olandese che fa le litografie, si chiamano così in gergo, per i microchip, che è un passaggio fondamentale nella catena del valore. Quindi di fatto la Cina avrà fortissime difficoltà a ottenere questi chip di ultima generazione, non è in grado al momento di produrli, ma anche i chip non proprio di ultimissima generazione impiegherà 4-5 anni per realizzarli in casa, e ciò significa che dal punto di vista tecnologico l'industria cinese, l'armato militare cinese, l'IT cinese soffrirà dei danni, perché non sarà avanzata quanto i concorrenti occidentali, insomma dei paesi OCSE, se vogliamo. Quindi sì, oggi come oggi, secondo me, la Cina non offre nel suo complesso prospettive interessanti. Poi sicuramente ci sono delle nicchie dove si possono sempre trovare occasioni allettanti. Però la Cina è un altro, vi dico per esperienza, una volta noi volevamo fare un'operazione di private equity con una franchise di negozi di moda per insomma giovani, molto molto bella, tra l'altro c'avevano dei design fantastici, erano presenti in quasi tutte le città cinesi, anche quelle di second tier, third tier, che comunque in Cina, non so, una città di second tier ha 6 milioni di abitanti, cioè è Londra o Parigi. Però quando siamo andati a guardare dentro i conti, no? Quando siamo andati a fare la due diligence, sono emerse. Capito che ci hanno fatto rizzare i capelli in testa, perché praticamente padrone, azionista di maggioranza, gestiva i soldi tenendoli nei cassetti della scrivania, letteralmente. La contabilità per la moglie, quella per i soci, quella vera, no? E per riconciliare, diciamo, i conti con la realtà, sono voluti 6 mesi di auditing, di due diligence, eccetera, eccetera. Questa è la Cina.
Eh sì, tra l'altro, sia da quello che stai dicendo, sia dalle notizie in generale che leggiamo negli ultimi tempi, secondo me stiamo assistendo a due fenomeni molto importanti che, se vogliamo, ci permettono di guardare al mondo con una prospettiva un po' più ampia. Il primo è quello che hai detto, cioè il fatto che l'Occidente, finalmente direi, sta reagendo rispetto a questo atteggiamento ostile, se vogliamo, da parte della Cina, perché il trade union, se vogliamo, è vi rubo la tecnologia e poi vi voglio pure fare la guerra, quindi era quasi ora, insomma, che ci fosse una reazione. E poi c'è un altro tema molto importante che si legge molto, che è in parte legato alla Cina, ma non solo, e si legge molto dalla pandemia in poi, che è un po' il tema di riavere il controllo sulla filiera industriale. Si parla tanto, per esempio, di reshoring, per descrivere quell'attività di, diciamo, trasferimento nuovamente in patria di tutte quelle produzioni che sono state spostate, soprattutto in Cina, ma non solo in Cina. Alla luce dello scenario geopolitico che hai un po' descritto e che ovviamente studi quotidianamente, e alla luce poi di quello che sta succedendo in generale nel mondo, a tuo avviso stiamo andando veramente verso una separazione netta? Quindi rivedremo un'altra volta l'industria anche qui in Occidente, anche quell'industria che non c'è più magari da qualche decennio? Oppure, probabilmente questo è un po' il trend nella mia bulla, è la domanda che si fanno tutti un po' nella mia bulla sui social, oppure ci dobbiamo chiedere chi sarà la nuova Cina e dove andranno tutte queste produzioni che in qualche modo stiamo cercando di mettere sotto controllo? Te lo chiedo perché ovviamente è molto importante, perché chi vuole investire un po' segue questi movimenti, quindi è un tema che affronteremo anche come affari miei nei prossimi mesi. Sono curioso di conoscere un po' il tuo parere in merito.
Allora, il decoupling, reshoring, friendshoring non sarà facile. In parte è iniziato, per esempio l'aspetto più vistoso è Apple che va a trasferire alcuni pezzi della catena di produzione in Vietnam o in India. Qual è il problema? Il problema è che Apple ha impiegato decenni a sviluppare i processi in Cina con aziende tipo Foxconn, che sono esattamente delle aziendine senza capacità tecnologiche, senza risorse umane di primissimo livello. Ora, replicare quell'ecosistema in Vietnam non è immediato. Noi conosciamo le università cinesi, sappiamo che gli ingegneri cinesi si sono formati nelle migliori università americane o anche magari quelle medie. Quanti ingegneri vietnamiti hanno studiato in California, ma forse pure a Singapore o in Australia? Molti meno. Oggi è la questione delle infrastrutture. Vietnam, se dovete andare da Saigon al delta del Mekong, siamo ancora a livello di strade provinciali, no? Le chiameremmo noi. I porti sono a livello di quelli cinesi. Mi sia permesso dubitare. L'India, più o meno il discorso è analogo, magari il capitale umano in India è più pregiato che in Vietnam, però già le infrastrutture indiane rispetto a quelle cinesi non sono all'altezza. Quindi ci sono dei fattori oggettivi. Poi ci sono dei fattori di costi. Riportare la produzione di manufatti a basso valore aggiunto in Europa non è possibile. Riportare la produzione, non dico di giocattoli, ma anche di lavatrici ed elettrodomestici, la vedo difficile. Magari si può provare con Bangladesh, magari si può provare con la Tunisia, in parte ci si riprova con la Turchia. L'idea che ritornino le fabbriche, gli impianti siderurgici in Europa è difficile. Ma io faccio un passaggio oltre. Mi vado a posizionare in un orizzonte a 10 anni. Come sarà la fabbrica fra 10 anni? Ma ci saranno gli umani dentro questa fabbrica? Già 20 anni fa si diceva che la fabbrica del futuro aveva bisogno di due esseri, un uomo e un cane. L'uomo per dar da mangiare al cane e il cane per impedire all'uomo di toccare i macchinari. Quindi era solo il custode, no? Della fabbrica, quello che apriva e chiudeva la porta, magari apriva e chiudeva la porta del magazzino, tutto il resto sarebbe stato robotizzato. Ora, 20 anni fa era ancora fantascienza, oggi non è più fantascienza. E anche in Cina, i grandi complessi industriali dove lavoravano 10.000 operai tendono a scomparire perché la Cina sta robotizzando. Quindi bisognerà concorrere su quel piano. Cioè il reshoring, il friendshoring, la reindustrializzazione dell'Occidente non avverrà riportando le fabbriche con 50.000 operai come era Mirafiori una volta, ma verrà riportando in Occidente produzioni che possono essere robotizzate. Ma faccio un altro salto. La manifattura 3D, cioè la stampa 3D, sarà una delle frontiere. Perché oggi non ha più senso. Cioè, ancora lo ha per tutta una serie di motivi, di costi, di economie di scala. Ma un domani io, ecco, vedete, questo ce l'ho sulla scrivania, è un cuore che uso come portapenne e portaoggetti. Questo io l'ho realizzato con una stampante 3D. Ce l'ho sulla scrivania, mi diverto a fare cose di questo tipo, ma potrei fare, faccio giocattoli per i bambini, faccio altre cose. Questa è una stampante così, amatoriale, semiprofessionale. Stiamo arrivando a costruire stampanti industriali. Che significa questo? Che la stampante è un modo di produzione decentrato, per cui io posso avere un network di stampanti in tutto il mondo e se io quel cuore che voi avete visto voglio venderlo in Australia, metto una stampante in Australia, premo un bottone qui dalla mia scrivania, faccio realizzare il cuore in Australia e il cliente se lo va a prendere nel negozio dove ho messo la stampante. Quindi ho tagliato via la produzione industriale, ho tagliato via i costi di trasporto, ho tagliato via il grossista, l'esportatore, la finanza trade financing, no? Che mi deve dare, deve fornire i capitali circolanti per il tempo in cui l'oggetto va dalla fabbrica al negozio. E quindi capite bene che l'industria tra 10 anni sarà qualcosa di diverso da quello che noi abbiamo in testa oggi.
Sì, mi hai fatto mettere in mente tra l'altro un'esperienza che ho fatto io proprio in prima persona su questo tema. Non so se conosci il mondo dell'Amazon self-publishing. Io anni fa il mio primo libro, prima di passare con una casa editrice, l'ho pubblicato in self-publishing perché fu anche un'esperienza divertente. E ricordo che c'erano i primissimi clienti di affari miei che dovevano aspettare la bellezza di 5 giorni, perché all'epoca Amazon aveva, se non erro, 1 o 2 punti in tutta Europa dove stampava e quindi erano necessari dei tempi tecnici per la consegna. Qualche tempo fa un amico ha scritto un libro, io l'ho comprato, anche lui l'ha pubblicato in self-publishing e mi è arrivato praticamente con lo stesso tempo dei prodotti Prime, anche se è un libro che è stato stampato ad hoc. E ho scoperto che nel frattempo Amazon ha creato un meccanismo simile a quello che descrivi, nel senso che ci sono tanti piccoli centri che stampano veramente con il click e il libro che ho comprato io arrivava tipo dal Piemonte, cioè probabilmente un centro in Piemonte qui vicino a Torino che mi ha permesso di ricevere il libro. Quindi diciamo che anche questo settore si è molto evoluto e probabilmente quello che ci stai dicendo è un overview di quello che poi andremo a vedere nei prossimi anni. Quindi anche tutta la bella la via della seta, insomma, tutta quell'infrastruttura potrebbe, non dico diventare inutile, però ecco, per come la descrivi.
Sì, rimarrà utile l'infrastruttura di trasporto perché dovrai comunque muovere le terre rare, il litio, le autovetture dubito che possano essere stampate in 3D, no? La Toyota piuttosto che la Fiat, ecco, non credo che le vedremo tanto presto assemblate nel negozio sotto casa, però molti manufatti non ha più senso produrli su scala di milioni di pezzi, per dire, e tra l'altro poi tu con la stampante 3D puoi personalizzare, io quel cuore lì lo posso fare più grande, più piccolo, di colore diverso, di diversi colori, lo posso fare in ceramica, in una plastica che sembra marmo, cioè devi proprio andarla a guardare a 3 centimetri di distanza per accorgerti che non è marmo bensì plastica, ovviamente te ne accorgi anche dal peso, ma per dire l'effetto estetico, o anche legno, ci saranno delle evoluzioni che sono già possibili oggi e che piano piano prenderanno piede, un po' come, non so, oggi la stampante 3D è come il Tandy Radio Shack, non so se ve lo ricordate, probabilmente molti di quelli che ci stanno ascoltando non sanno neanche che cos'è, ma è stato il primo computer personale, cioè personal computer, quello da scrivania, che funzionava con il DOS e i programmi si registravano sulle cassette audio, uno faceva play, quando riproduceva queste cassette sentiva quelle erano diciamo così l'equivalente del dischetto o della flash memory di oggi, e quindi quello era un prodotto di nicchia che faceva poche cose e 10 anni dopo era esploso. Quindi la velocità di adozione delle tecnologie è, oggi come oggi, dirompente. Per darvi un'idea, nell'aviazione, per passare da 0 a 50 milioni di utenti, sono voluti 62 anni. Anche la televisione, per passare da 0 a 50 milioni di utenti, ha impiegato 22 anni. Caso più clamoroso che era questo giochino su smartphone e su internet ha impiegato 19 giorni.
Parli di ChatGPT.
ChatGPT è stato più lento, però stiamo parlando di che cosa? Di mesi.
Ah, sì.
Quindi una volta che poi parte il fenomeno esponenziale diventa inarrestabile. Quindi noi siamo alla vigilia di tutta una serie di possibili innovazioni che diventeranno dirompenti, ma è solo spesso una questione di testa, non di tecnologia. Faccio un esempio. 20 anni fa, a Tokyo, ero andato in un ristorante dove non c'erano i camerieri. Si ordinava sul tablet o su uno schermo messo sul tavolo, quindi chiedevi, voglio il California Roll, voglio il sashimi, voglio gamberi tempura, eccetera, eccetera. E poi arrivava il robottino, che era praticamente un piccolo tavolo, e ti portava l'ordine. Quando mi raccontano questi miti del salario minimo, la competizione non è tra umani. La competizione è tra chi richiede un salario minimo e il robot. Quindi il salario minimo non verrà imposto per legge, verrà imposto dai fatti, dall'evoluzione. L'unico motivo per cui ancora ci sono i camerieri umani è perché nella testa della gente c'è una difficoltà di adattamento a questa innovazione. Il robot non sbaglia l'ordine. Quando tu inserisci l'ordine sul tablet, quello non sente male o non si scorda di dare l'ordine in cucina. Quindi è una soluzione più economica, più affidabile. L'unico motivo per cui ancora non viene adottata, e ripeto, stiamo parlando di tecnologie già evolute 20 anni fa, è così, l'inerzia.
Diciamo anche l'inerzia
tendenzialmente, non nella parte, diciamo così, più alta, più innovativa, ma la massa è conservatrice nelle sue abitudini.
Certo. Fabio, io starei a parlare con te per ore, però ovviamente su Affari Miei abbiamo dei tempi che sono leggermente più brevi dei tuoi, però ricordo a tutti gli amici che hanno seguito questo video che intanto possono seguire anche il tuo canale che linkeremo in descrizione, sul quale pubblicate, direi, settimanalmente, adesso non ricordo la cadenza, ma pubblicate contenuti veramente interessantissimi che io stesso seguo. Sempre in descrizione c'è il link verso il libro Il furto del millennio, che chi vuole approfondire, insomma, può acquistare online o comunque anche in libreria fisica se preferisce. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito. Alla prossima. Ciao.
Grazie a te, grazie per l'invito. Leggete Il furto del millennio, perché poi tra l'altro in un libro che si legge, mi dicono, ma ho fatto uno sforzo in questo senso, si legge molto facilmente perché è quasi un romanzo, insomma, è uno stile non da saggio, è uno stile da letteratura di intrattenimento, però parla di faccende molto molto serie, ma non è pesante per chi ha passione per spionaggio, hackeraggi, guerra ibrida, furti di segreti militari, industriali e quant'altro. C'è veramente da divertirsi. Un saluto a tutti.
A presto. Ciao.